questa è una, diciamo, è una riflessione che secondo me è interessante per capire come noi al dato, alla statistica, alla datificazione, alla quantificazione della società associamo un valore di per sé. Perché se lo dice il dato, lo facciamo rientrare dentro un parametro statistico e matematico, in qualche modo ci sentiamo sicuri che il nostro giudizio su quella cosa è rigoroso, non è soggettivo. In realtà è molto soggettivo, perché non è la matematica a dare, non è il dato, non è il numero a dare il giudizio. Siamo noi che dicendo è anormale, cioè, insomma, se allontana e fuori dalla curva della normalità, c'è qualcosa di sbagliato. Ed è una domanda che ci facciamo tutti, no? Cioè, è qualcosa ormai dentro di noi. Ma è normale provare questa cosa? È normale provare questa
Il normale è
sensazione?
associato al giusto spesso, no?
Cioè,
No, esatto.
è corretto. Ma va tutto bene se mi succede questa cosa? E la cosa che dico, no, è normale, normale. Ci rassicuriamo, diciamo sì, capita a tutti. Ed è la prima cosa che ci facciamo venire in mente. E quando questa cosa qui, no, cioè il fatto che oggi abbiamo il concetto di normalità viene incastonato all'interno delle risposte statistiche delle intelligenze artificiali, che succede quando la rappresentazione è quella dei corpi normali e non quelli dall'altra parte della curva?
Bentornati e bentornate a un nuovo episodio di AI, la nuova era, uno spazio semi-virtuale dove insieme ai nostri ospiti parliamo di intelligenza artificiale, di come sta rivoluzionando il business e delle nuove sfide etico-sociali che essa presenta. Sono Samuel Algherini e oggi ospite d'eccezione avremo Donata Columbro, con la quale andremo a vedere quando i dati discriminano. Donata, giornalista, divulgatrice, scrittrice, collabora con Internazionale e La Stampa, per cui cura la rubrica Data Storia. Docente a contratto per l'Università Yulm di Milano e per l'Università della Svizzera Italiana a Lugano. Insegna Data Journalism al Master di Giornalismo di LUIS e ogni mercoledì pubblica una newsletter su dati, algoritmi, tecnologia. Autrice di numerosi libri, tra cui Ti spiego il dato, Dentro l'algoritmo e Quando i dati discriminano. Con lei vedremo appunto quando, perché questi dati discriminano, perché il dato non è così oggettivo come lo si vuole far credere. Vedremo perché dati statistici neutri diventano portatori di valori. Infine, un utile esercizio da fare su se stessi per testare queste asserzioni. Vi invito a sottoscrivere al canale e niente, vi auguro un buon ascolto. Benvenuta Donata, grazie per essere qui e grazie per la tua disponibilità.
Grazie Samuel, sono molto contenta.
Io sono molto felice di averti qui e di poter fare questa intervista chiacchierata perché, allora, innanzitutto vorrei ringraziarti e farti complimenti per la tua produzione perché ogni anno produci libri, fai newsletter settimanali, quindi è veramente un piacere. È anche difficile starti dietro per tutte le cose che scrivi e la produzione che fai. E grazie perché è molto utile, anche i post informativi su LinkedIn. E però io vorrei iniziare questa chiacchierata. Non so mai come chiamarla se intervista, chiacchierata, una intervista barra chiacchierata, raccontando una sorta di aneddoto personale. Perché io nel mio periodo data scientist, il mio periodo ancora un po' più dietro a codice, facevo cose proprio a basso livello, riprendendo il caro vecchio Friedrich Nietzsche, che diceva non esistono fatti, ma solo interpretazioni di fatti, io nell'ambito data science dicevo, attenzione, non esistono dati, ma solo interpretazione di dati, perché c'è sempre l'essere umano che in qualche modo nel momento in cui va a vedere un qualcosa, riceve un'informazione, lo filtra tramite il proprio filtro cognitivo e quindi è sempre un'interpretazione personale. Fato vuole che poi leggendo Floridi, leggendo una certa dottoressa Donata Columbro, non so se conosci, ho fatto un secondo step in questi ultimi anni dove ho iniziato a vedere e a riconoscere che è già il dato stesso ad essere figlio di un progetto e a portare i valori. Noi forse in Occidente abbiamo questa aurea, questo sentimento che il dato è lì, è qualcosa di essere oggettivo, è dato appunto, e quindi si parte sempre da qualcosa che è così, no? Porto i dati. E quindi vorrei ringraziarti per questo, perché insieme al professor Floridi mi avete fatto fare questo step e capire che, insomma, cioè, bisogna andare un po' più avanti. Non è solamente un'interpretazione del dato che c'è, ma è già il dato stesso, figlio di un progetto. E però allora vorrei quindi iniziare questa ricca chiacchierata chiedendoti quindi che cosa si intende per datificazione, cosa che ho trovato in più parti da parte tua, e in generale in questo mondo data-driven, in questo mondo co co così guidato dai dati, che che cosa è questo dato? Il dato che riceviamo è veramente oggettivo? Non lo è? Perché non lo è? Che cosa intendi? A te il palco. Grazie, Donata.
Grazie Samuel, sì, effettivamente io ripeto le stesse cose da anni, un po' ovunque, quindi mi piace che a un certo punto raggiungano le persone, perché un po' una mia ossessione quella del dato non oggettivo e anche proprio del far capire che se noi vediamo un dato, una statistica, in realtà stiamo vedendo un processo che è quello di datificazione, che può essere inteso come una modalità per cui il fenomeno che io osservo, che può essere un fenomeno naturale, degli oggetti o i comportamenti delle persone, in qualche modo acquisiscono un significato per le persone che li stanno osservando e che decidono di misurarli, e che attraverso quella misurazione, quella messa in categoria o in diverse categorie, gli danno un significato, appunto, che può avere un'importanza sia per chi sta producendo quel tipo di comportamento, di attività, quindi se parliamo di persone, di comportamenti umani, ha un significato per la comunità che li produce o chi li riguarda, no? Pensiamo anche, se non vogliamo pensare al comportamento, pensiamo al territorio, al fatto, ai confini, no? Il significato di quei confini è molto importante per le persone che ci vivono o per chi in qualche modo vuole attraversarli. E chi definisce quel dato, quella misura, dà in qualche modo una sua interpretazione, ma questa cosa può cambiare nel tempo il significato di quel confine, può cambiare perché ci sono delle guerre, perché cambia la modalità di misurare a un certo punto la distanza, di includere o escludere un fiume, una montagna, per qualche motivo, e di solito il motivo è politico. Il dato non può essere oggettivo proprio perché è un costrutto sociale. Ho preso un esempio che non faccio mai, appunto quello geografico, però in realtà anche quello freddo, forse, perché quello dei comportamenti umani, ok, certo che non è oggettivo, cioè il comportamento umano, però magari noi vediamo appunto una realtà che sembra immutabile, che è quella, no, che c'è all'esterno, non lo è, lo sappiamo anche per i cambiamenti climatici, ma anche proprio appunto per il modo che abbiamo di percepirlo dato, quella cosa può rimanere lì, quel fiume, quell'albero che vedo fuori dalla finestra, dalla mia finestra può restare un albero, ma se io inizio a misurare la sua circonferenza, capire se le radici stanno andando a danneggiare per esempio la strada, quindi misuro quanto sono lunghe, vedi che una cosa che esiste diventa dato perché acquisisce in qualche modo un'importanza per me, per la mia comunità. E al tempo stesso possono anche cambiare gli strumenti, magari oggi non ho uno strumento efficace per capire cosa succederà al mio asfalto se quelle radici continuano a crescere, ma magari in futuro ci sarà la possibilità di fare delle simulazioni con l'intelligenza artificiale per vedere l'asfalto che si espande, la strada che si rovina, allora non vado a piantare gli alberi in un terreno di quel tipo, e quella cosa che non era dato prima lo diventa poi, quindi siamo davvero all'interno di un processo in divenire. Il dato può anche smettere di essere dato perché, qua penso al contesto aziendale, no? Non mi interessa più andare a misurare qualcosa, non diventa più un mio obiettivo di fine trimestre, semestre. Quella cosa lì continua a esistere, non è che...
Però scompare dal radar, scompare da...
Non lo so, pensiamo alle piattaforme, quando uno degli obiettivi era gli utenti iscritti. Ad oggi non è che... quello è il dato, la metrica principale con cui le piattaforme lavorano, ma il tempo speso degli utenti. Gli utenti continuano a iscriversi, non è che spariscono, ma quello non è più un dato. Quindi io trovo estremamente affascinante, in realtà, è utile vedere le cose in questo modo.
Ok, quindi avere dei dati già esso stesso è figlio di tutta un'interpretazione, ma di un modo di scegliere il dato, che tipo di dato prendere, insomma, è già frutto di qualcosa, di alcuni valori morali che ci sono dietro.
Decisioni, certo. Ma, proprio anche basati sul contesto, sui miei interessi, su quello che io credo che sia utile per le persone, oppure l'obiettivo di business che voglio raggiungere.
Questo ci può anche portare a non vedere molte cose, nel senso, no, come tu dici, se uno una persona si concentra su alcuni aspetti, ti porta a non vederne altri, e quindi è come se non fossero esistenti, cose che poi magari dopo 10 anni invece diventano importanti. E quindi, ecco, mi è piaciuto molto l'esempio delle iscrizioni, questo non avevo mai pensato, il fatto che, no? Delle iscrizioni ai social, alle piattaforme, no? E questa è una cosa interessante, questa non avevo pensato, come cambiano, ovviamente le persone continuano a iscriversi anche oggi, certo. Però non è più una cosa, tra virgolette, stranca.
Negli OKR o negli obiettivi dei designer o dei... guarda, in realtà ho lavorato per una piattaforma, quindi questa cosa mi è... Per me è un esempio concreto, nel senso che gli obiettivi cambiavano di anno in anno, no? Cioè se all'inizio l'obiettivo era appunto fare alle persone certe cose su questa piattaforma, col tempo gli obiettivi sono cambiati, quelle cose erano il core e lo sono ancora, ma l'obiettivo finale che ognuno di noi doveva portare avanti, noi usavamo gli OKR per parlare di metriche, tra l'altro anche questo, no? Cioè interessante come alcuni tipi di misurazioni valgono in alcuni contesti, in altri no, ma più o meno i tipi di ruoli, no, che si hanno mm-hmm. all'interno di queste strutture sono sempre simili. E quindi vedi come siamo calati in diversi contesti e il dato è calato, è situato appunto.
E questo è anche ultra interessante perché poi è un'interpretazione del mondo, nel senso, al momento in cui io ho dei dati e mi vengono forniti dei dati, io vedo il mondo attraverso quei dati, come tu adesso, giusto, io questa cosa delle piattaforme mi piace parecchio, come adesso tu mi dici, il tempo che viene speso non è più veramente importante, il numero di iscritti, non che non lo sia, ma è meno importante, e magari potrei ricevere un dataset o una tabella o dei dati che si riferiscono appunto a certe metriche, non altre, e quindi anche l'utente stesso, il customer, io vedo, interpreto il mondo tramite quei dati che sono dati, quei dati che ricevo, che ovviamente sono solo una parte del tutto, e quindi viziano, però sono inevitabilmente già soggettivi nel termine giusto, ma sono già parziali, perché rappresentano solo una parte, no? Nella... mi porta ad aprire anche un altro bel problemotto, che è quello della normalità. Mi piacerebbe aprire con te un pochettino questo aspetto qui. Che cosa si intende per normalità, quando è che qualcosa è normale? Nel senso, tu in più occasioni dici che il termine normalità potrebbe essere utilizzato, a volte viene utilizzato in qualche modo, va a creare delle discriminazioni. Questo è un termine, mm-hmm. termine normalità è qualcosa che di per sé crea la normale, no? Se qualcosa è normale, c'è la normale. E quindi in che senso il termine normalità può essere foriero, può portare discriminazioni?
Allora, appunto, io sì, mi occupo di dati nel momento in cui possono creare discriminazioni o situazioni di ingiustizia sociale. Quindi questa è la mia lente, intanto per fare una premessa rispetto a... qual è appunto anche qua, qual è il mio contesto, no? Dove sono situata, dove sono collocata. Quindi a me interessa molto capire cosa succede quando noi crediamo che un dato sia oggettivo e rappresenti la realtà così com'è. In realtà già il fatto che abbia usato la parola rappresentazione è un indizio, cioè era una rappresentazione della realtà, il dato non può essere tutto. Cosa succede okay. quando noi vogliamo usare concetti matematici per spiegare la società? Usiamo, per esempio, concetti come quelli della normalità. La curva, la normale, la curva di Gauss è una curva che... Non sono stata la prima a interrogarmi su questo, ma il fatto di aver usato appunto un concetto... Nel mondo non è sempre stato così. Non è che il concetto di normale sia sempre esistito. Anche questa è una cosa interessante. Così come non è che è sempre esistito il concetto di dato. Già questo ci fa capire come le cose possono cambiare. Magari tra un po' sparirà, il dato non ci interesserà più. Il normale non sarà più un parametro. Noi abbiamo, a un certo punto, abbiamo iniziato a usare un parametro che era stato utilizzato per misurare la distanza degli astri, applicarlo alle persone, ai comportamenti delle persone, alle loro caratteristiche fisiche. E quindi mettere, no, nella parte centrale della curva tutte quelle persone che avevano più o meno comportamenti simili e lontane quelle che si allontanavano dalla media. Questo va benissimo, cioè non è che è sbagliato farlo. È quello che succede quando noi utilizziamo però questo parametro e che è quello che rimane fuori, rimane lontano, diciamo, in qualche modo lo percepiamo, cioè gli diamo un giudizio di valore alla parola normale, dalla parola matematica, che non ha un giudizio di per sé, non è che contiene un giudizio.
Una rappresentazione statistica, quella non ha valore morale, è statistica pura, no? Quindi poi c'è il passaggio dall'atto.
Noi diciamo un passaggio. Questo passaggio è stato fatto grazie a un cugino di Charles Darwin, Francis Galton, che ha fatto tante cose anche utili, ma è stato anche uno dei padri fondatori dell'eugenetica. Quindi è ovvio che se io uso questi strumenti per dire che c'è qualcuno che e non va bene dissociarsi, distaccarsi dalla media, o stare troppo lontani, diciamo, no? dalla mediana, è qualcosa di moralmente sbagliato, a questo punto io associo un valore alla normalità, un valore che è un costrutto sociale, no? Sia nel corpo, quindi nell'andare a dire, io posso anche dire che un corpo si allontana dallo standard, e posso semplicemente dire questa frase, un corpo si allontana dallo standard.
Certo, però non metto il valore.
Non è un valore, no? Osservo una realtà. Se io però aggiungo, no, che il corpo che si allontana dallo standard è qualcosa che non può avere gli stessi diritti di quelli dello standard, perché ha una pelle diversa, perché ha un corpo disabile, perché è una donna, pensiamo, non so, che è il diritto di voto, no? Quanto è che ci abbiamo messo per arrivare a far sì che tutte le persone, tutti i corpi avessero diritto di voto? Dagli schiavi che non ce l'avevano, alle donne, o al fatto che solo un certo ceto sociale, e quel ceto neanche era la normalità, perché era l'estremo addirittura. Quindi poi siamo pieni di contraddizioni nell'uso di questo termine, perché in realtà a volte vediamo come l'estremo, come qualcosa di valore e non la massa. Quindi questo è una... diciamo, è una riflessione che secondo me è interessante per capire come noi al dato, alla statistica, alla datificazione, alla quantificazione della società associamo un valore di per sé, perché se lo dice il dato o lo facciamo rientrare dentro un parametro statistico e matematico, in qualche modo ci sentiamo sicuri che il nostro giudizio su quella cosa è rigoroso, non è soggettivo. In realtà è molto soggettivo, perché non è la matematica a dare, non è il dato, non è il numero a dare il giudizio, siamo noi che dicendo è anormale, cioè insomma, se allontana e fuori dalla curva della normalità, c'è qualcosa di sbagliato. Ed è una domanda che ci facciamo tutti, no? Cioè, è qualcosa ormai dentro di noi. Ma è normale provare questa cosa? È normale provare questa sensazione?
Il normale è associato al giusto, spesso, no?
È corretto. Ma va tutto bene se mi succede questa cosa? E la cosa che dico, no, è normale, ci rassicuriamo, diciamo sì, capita a tutti. Ed è la prima cosa che ci facciamo venire in mente. E quando questa cosa qui, no, cioè il fatto che oggi abbiamo il concetto di normalità viene incastonato all'interno delle risposte statistiche delle intelligenze artificiali, che succede quando la rappresentazione è quella dei corpi normali e non quelli dall'altra parte della curva?
Mi è piaciuto tantissimo questo che hai detto, questo passaggio da un qualcosa di statistico che non ha valore di per sé, il fatto della rappresentazione normale di Gauss, una rappresentazione statistica che non porta con sé valori di giudizio, valori morali, è una rappresentazione di numeri, di cose, di una distribuzione. Invece come abbiamo proprio, ormai ce l'abbiamo proprio dentro, è proprio insito ormai nel costrutto psicosociale umano, come tu hai fatto l'esempio, è normale fare questo, forse non è normale fare ciò, quindi se non è normale non è buono, non è giusto. Questo è un bel casotto con l'intelligenza artificiale, perché invece come appena introdotto lavora in questo senso, no? Anzi, un buon modello è un modello in grado di generalizzare e di fare fuori quegli outlier, di fare fuori quei casi che non fanno parte della normalità, quindi non stanno bene nella curva di Gauss all'interno della sigma. E questo è un problema grosso, perché finché sono numeri, tanto, ma i numeri in realtà poi sono persone, sono valori, sono cose reali, e quindi penso bisognerà lavorarci su, non so bene come, ma non so che tipo di guardrail, che tipo di cose si possono fare per cercare di far sì che modelli di intelligenza artificiale, che quindi hanno questa filosofia, quella di generalizzare, quella di lavorare, sono modelli statistici, si chiama machine learning, sarebbe stato più appropriato chiamarlo statistical learning, ma qualcuno mi ha detto sì, ma è meno figo statistical learning, quindi chiamiamolo machine learning, che fa più
altro. Allora, quella statistica, le persone scappano, allora
esatto, capito, che fai statistical learning, tutti quanti via, che fai machine learning, la coda per andare a fare machine learning, ma in realtà è statistica, e c'è questo salto, questo step dalla statistica senza valore invece a cose che hanno valore, e lasciare fuori l'outlier, lasciare fuori quello che è al di fuori della normalità, è un bel problema. Quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di creare guardrail, strutture, cose che riescano a capire come invece ciò che è al di fuori della normalità ha un valore e deve essere incluso in qualche modo. Cioè bisogna lavorare su questo aspetto, e questo è quello che ci aspetta in questi anni, in questa... perché le AI non si torna indietro, nel senso, sai meglio di me ormai, vivi anche nel mondo AI.
Cioè, in realtà appunto anche senza, partiamo da pre-AI, cioè in realtà non è pre perché non le chiamavamo così, ma il motore di ricerca di algoritmi inclusi, non è che stiamo parlando
sì adesso per AI pensano sia quasi solo ChatGPT, ma
il cervello pensiamo esatto quella generativa. Allora facciamo un passo indietro, andiamo sul motore di ricerca e proviamo a googlare anche in inglese per restare super neutri, no, perché chissà cosa viene fuori con navigazione anonima, così togliamo un po' di, diciamo appunto, puliamo la cronologia, la cache, e proviamo a googlare donna, persona femminile in inglese. Cosa viene fuori? Vengono fuori persone sorridenti, giovani, truccate, che vanno a lavoro, vestite da lavoro, non vanno a lavoro, ma vestite da lavoro, corpo normale, non super standard, ma mi ha stupito, ho fatto questa ricerca qualche giorno fa di nuovo, la cosa che non avevo notato sono i sorrisi, cioè sì, tutti i sorrisi, cioè, quindi la rappresentazione, sì, veramente inquietante, no? Questa cosa qui è già un pezzo del problema, perché poi la generazione che ne deriva quando utilizziamo strumenti che poi devono creare qualcosa di nuovo, poveracci, cosa devono creare? Cioè vanno a prendere i dati che ci sono dentro, no? Quindi se la mia rappresentazione di donna è giovane, sorridente, per fortuna il database si sta riempiendo di pelli diverse, anche se la maggioranza rimane bianca, vabbè, quello è da tanto tempo che è stato segnalato, è un po' risolto, ma il problema della vecchiaia, del problema di una persona che non sorride o che non è in un contesto lavorativo rimane.
Così o di cose come... che non vogliono essere viste, ad esempio la disabilità, no? Tante volte
la disabilità,
spesso.
Esatto, o il corpo ipersessualizzato della donna da cui che rientra in alcuni corpora di dati su cui si basano le intelligenze generative. Cosa succede lì? Succede che noi abbiamo una partenza già in cui se io devo fare delle predizioni statistiche appunto su qual è il risultato che tu vuoi ottenere con il prompt che mi dai, vado a prendere da dove io ho già dei dati. E cosa abbiamo visto? Google cerca di risolvere il problema con il nuovo modello di Gemini e abbiamo un'esagerazione dall'altra parte, perché vado a dare, non vado a intervenire sul dato, ma magari vado a intervenire sulle istruzioni. Io penso che questo non è solo il dato, cioè a volte anche il design, l'istruzione che io do. E quindi cosa? E lì io ho, diciamo, ho una rappresentazione di quello che mi è stato il dato di partenza. Il fatto è che qua prendo in considerazione delle riflessioni che hanno fatto prima di me e fanno insieme a me altre persone che sono la metà tra il campo della filosofia e la sociologia, come la filosofa Teresa Numerico, Diletta Heiskes, che studia queste materie e studia l'impatto sociale, no, delle intelligenze artificiali. Dobbiamo veramente ricordarci, come dicevi tu, che di là ci sono delle persone, quindi qual è l'impatto sulle persone? E dobbiamo anche chiederci se a volte sia utile usarle, queste intelligenze artificiali. È vero che non si torna indietro, e personalmente ci sono delle applicazioni, io anche non riuscirei più a tornare indietro, cioè ormai sono super viziata dall'uso di questi strumenti, dalla sbobinatura, dalle sintesi, dall'aiuto nelle mail, non è che voglio tornare indietro, ma in alcuni campi, come diceva anche Katie O'Neill, dobbiamo chiederci se è necessario utilizzarle sempre in tutti gli ambiti, soprattutto negli ambiti in cui io faccio rientrare la normalità come il parametro per accedere a certi servizi. E l'algoritmo decide che solo se io rientro all'interno delle categorie giuste posso avere la cauzione, posso uscire su cauzione, quindi penso all'algoritmo, no? All'intelligenza artificiale che aiuta i giudici a stabilire il grado tasso di recidiva, cioè se questo concetto di normalità qual è l'impatto che ha sulle persone, perché sulla rappresentazione a me, io quello che trovo interessante è il fatto che che la rappresentazione ci mostra il bias, quindi paradossalmente è dove lo vediamo, cioè io vado a chiedere CEO, vado a chiedere nurse alle varie applicazioni e ok, cioè fuori mi viene qualcosa di stereotipato e ci ragiono, ci elaboro, osservo come la società oggi, quasi mi è utile vedere come siamo conservatori anche in questo. E quindi più che il danno quasi io lì è il re che è nudo, lo faccio vedere, mm-hmm. Ma poi quando la normalità va a impattare la vita delle persone, quindi il concetto di normalità, che devo andarmi a fare delle domande e a volte chiedermi se devo cedere, diciamo, queste decisioni ai sistemi di intelligenza artificiale.
Per quanto riguarda gap, tu a volte parli anche di gap algoritmico, adesso abbiamo parlato di discriminazioni, mm-hmm. E che sono praticamente ovunque. E a volte io mi chiedo se è possibile solamente ridurre i bias degli algoritmi o è possibile puntare a, non dico la perfezione, ma quasi, perché a volte mi sembra che sia proprio by design, non dico impossibile, ma tendenzialmente sì, escludere la possibilità di bias. In alcuni casi c'è un problema dovuto alle features che vengono scelte e a come viene addestrato il modello, ai dati, quindi magari sono già... Quindi in quel caso si può intervenire. Però molto spesso i dati sono, come tu dici, figli e frutto di esseri umani che decidono che cosa mettere, che cosa prendere, che cosa non prendere, che portano i propri valori. Quindi di per sé vanno a riflettere delle decisioni umane già a monte, no? E quindi riusciremo ad arrivare ad un AI, non ti dico senza bias, però tendenzialmente scevra da tutto questo, o mio figlio magari ci arriverà, mio nipote, non lo so, oppure sarà, eppure è proprio by design, che secondo me è un po' impossibile, perché noi siamo immersi in un mondo inevitabilmente soggettivo.
Secondo me è più facile diventare più consapevoli e riconoscerli che escluderli, okay. Perché è come dire creare dei dati senza dei dati oggettivi.
Sì, esatto. No? È questo il punto, no? Che volevo chiederti qui, è proprio a monte difficile riuscire ad avere un qualcosa che non sia... È poi un aperizio principio.
Gap del dato, no? Ed è un altro dei miei temi, cioè il dato quando non c'è, la persona che non viene rappresentata, quando non sei rappresentato vuol dire che sei escluso anche da tutta una serie di servizi, paradossalmente. Un altro aspetto che non si tiene in considerazione è una iperdatificazione delle persone, dove per datificazione qua intendo una raccolta dati ai fini, non lo so, della sicurezza, per esempio. Penso alle persone migranti che attraversano le frontiere dal mare. Mm-hmm. E da quelle persone abbiamo tantissimi dati, quindi sono molto visibili, anzi, sono sui giornali tutti i giorni. Però ci sono tante cose che non sappiamo di quelle persone. Cioè, a volte abbiamo un gap, mm-hmm. in base alle domande che noi facciamo. Cioè, di queste persone non sappiamo il lavoro che hanno che fanno, gli studi, che grado di istruzione hanno, che cosa hanno studiato, qual è il loro sogno, cosa vogliono diventare, dove vogliono andare, se hanno lo sport preferito. Abbiamo, no, un paradosso, perché abbiamo certi dati ma non ne abbiamo altri. Così pensiamo anche alla sanità, sulle persone, sulle pazienti, sulle persone malate. Abbiamo dei dati che riguardano magari il loro rientrare in alcuni parametri per la malattia, ma non abbiamo gli effetti di questa malattia. Mi viene in mente Giorgia Lupi, il lavoro che ha fatto per raccogliere dati su di sé, sul long covid, o quello che ha fatto sulla figlia di una amica che aveva una malattia rara. E sì, rientra nella statistica della malattia rara, ma che cosa succede tutti i giorni con questa malattia? Quali sono le mie emozioni, le sensazioni? Quindi abbiamo dei gap e delle sovradatificazioni che c'è un interlap, per cui una sovrapposizione, una mancanza è una datificazione estrema, e qui sta proprio lo sguardo di chi raccoglie il dato e anche l'obiettivo che ho, perché ovviamente se lo faccio in termini di sicurezza dello Stato devo capire, no, cosa succede ai miei confini. Però da un altro punto di vista magari può essere interessante e utile capire che tipi di professionalità stanno arrivando nel paese, non lo so, visto che abbiamo già un problema di lavoratori, di pensioni, magari mi faccio anche altre domande, cioè a volte...
È un bel problema quello.
Esatto, un certo tipo di raccolta dati che sto facendo mi preclude di farne un altro, e questo secondo me appunto è interessante anche pensando alle intelligenze artificiali, che tipo di dato stiamo mettendo dentro, cosa gli vogliamo includere.
Chi decide? Nel senso, chi decide, mi sto cercando di immaginarmi nella stanza quadrata, chi ci sarà a decidere che dati prendere?
Allora, nel migliore dei casi ci sono persone che studiano queste cose da tanto tempo.
Nel migliore dei casi.
Il migliore, sì, dai, il migliore, penso all'Istat, dove magari ha tante mancanze, ma le domande che noi vediamo dei questionari che vengono fatti oggi, presentati nel 2024, sono domande che sono state elaborate magari 10 anni, capito? Cioè, si tratta di, perché non è, anche qua secondo me è interessante far capire alle persone, che non è che il dato, ah ok, voglio raccogliere quello, faccio una domanda, è così. È difficile arrivare alla fine, no? E dire qual è la domanda che mi aiuta a raccogliere, a osservare quel tipo di fenomeno. Ci sono persone che studiano quel tema da anni, non so, penso alle violenze di genere, alle discriminazioni, o è uscito un dato sui lavoratori delle piattaforme digitali. Adesso l'Italia ha partecipato a questa statistica sperimentale per l'Europa, in cui 17 paesi hanno fatto questa raccolta dati. Che domande faccio? Che piattaforme includo? Che piattaforme escludo? E questa raccolta dati sarà obbligatoria poi nel 2026, quindi siamo nella fase di sperimentazione. Cioè, beh, questa parte a me affascina tantissimo, appunto, per arrivare poi alla statistica che nel 2026 ci permetterà di fare un confronto tra tutti i paesi sui lavoratori e le lavoratrici delle piattaforme. Stiamo facendo degli esperimenti. Quindi, quanta artigianalità c'è, altro che, sì, intelligenza artificiale, ma quella è la parte finale, davvero.
Che poi già quando si va a scegliere che tipi di dati cercare di prendere, si sta rispondendo a una domanda, cioè qual è il fine della ricerca, quindi già quello è esso stesso carico di alcuni valori, perché si vuole rispondere a una certa domanda e quindi allora si vanno a cercare certi dati, quindi è un processo veramente ricco di fammi passare il termine, di parzialità, nel senso di persone che stanno lavorando su questi aspetti. Io, a proposito, colgo l'occasione per tirar fuori, adesso non mi ricordo l'articolo, lo ricercherò, lo metterò in descrizione, di uno studio che fecero sulle sentenze, sono 1170 sentenze in Israele di, non ricordo quanti giudici, 11 giudici, dovevano deliberare sulla libertà condizionata o meno, e questo algoritmo ha visto che la sentenza che veniva emessa dai giudici era positiva nella maggior parte dei casi. C'è proprio un grafico molto carino che fa vedere come quando arrivano al lavoro è molto positiva la sentenza, mentre man mano che iniziano ad avere fame, insomma man mano che passa il tempo, scende questo risultato, questo, e invece poi dopo il break torna buono e man mano che passa il tempo cala. Quindi, cioè, questa è una cosa fantastica, no, purtroppo è una cosa bruttissima, però nel senso è interessante vedere come poi in realtà il momento della persona che è bello contento, bel pieno di zuccheri dopo il cornetto e il cappuccino, può dare una...
Mi ricordo i professori quando fanno gli esami orali un po'.
Sì,
dovrebbe studiare la stessa curva, no?
Questo sì, infatti ne parlavo con un professore che lo diceva a lezione, tutti quanti appena arrivava il giorno dell'esame, appena arrivava l'esame, tutti che volevano farsi esaminare, per poi tutti quanti che appena passava il tempo prima del break che se ne andavano, fuggivano e tiravano fuori scuse di vario genere. E quindi che si può fare? Lato educativo, allora, caos spaziale, però insomma problemi grossi riguardo alla discriminazione sotto ogni aspetto, minoranze, di genere, persone che proprio non vengono raccolte dai dati, quindi che neanche esistono per alcuni aspetti, problemi che neanche esistono, che può essere la violenza domestica, tanti aspetti che non vengono neanche colti in alcuni casi perché mancano proprio i dati, in un caso perché chi dovrebbe raccogliere dati, oppure il gruppo che dovrebbe raccogliere dati non riesce a vedere certi dati perché proprio non li mette come dati da raccogliere, in altri casi perché proprio non riusciamo ad averne. Come possiamo, oltre al tuo fantastico lavoro, ma in generale, come possiamo cercare di migliorare, di disseminare, di diffondere la conoscenza, l'importanza del dato e cercare di togliere un pochino questa aurea che il dato è qualcosa di oggettivo, che sta lì, è incontrovertibile, non puoi far nulla, è scritto, no? Ho i dati. Che si può fare? Che facciamo?
Si può fare. non lo so, io quando faccio i laboratori dico provate a fare una raccolta dati su di voi e vedere che succede, no? Anche semplicemente faccio fare un progettino, tipo voglio quantificare quante volte mi distraggo mentre lavoro. E poi chiedo quali sono le problematiche che hai incontrato in questa raccolta dati o che potresti incontrare, insomma, immaginiamo, facciamo un esercizio di immaginazione. Dimentico di segnare, oppure non riesco a categorizzare i tipi di distrazioni, o la raccolta dati modifica il mio comportamento, perché se mi rendo conto questa. Sono distratto, io questa cosa non vado, non mi alzo più e quindi non la segno più. Quindi è bellissimo perché emergono.
Questa è fantastica, questa questa è
ottima. Della modifica del comportamento. Questo è un grosso tema, sì. La persona che risponde al questionario, no? Cioè, come sto rispondendo, che cosa... vedete quante variabili esistono. Ed è un esercizio così semplice. Già veramente i problemi dei dati vengono fuori. Io faccio sport raccogliendo dati su di me, corro, ma adesso l'orologio mi ha appena segnalato che sono ha la batteria scarica. Io dopo devo andare a allenarmi, quindi questo è un qua che penso, cavoli, devo caricarlo. Cioè, anche quando pensiamo a qualcosa di tecnologico, quindi a parte, ok, le distrazioni, è tutto umano, ma anche quando ci affidiamo agli strumenti, il GPS si connette. La fascia cardio non va, allora poi devo pulire il dato perché me lo raccoglie l'orologio, ho una sovrapposizione di dati. Davvero, cioè, se sperimentiamo un qualche tipo di raccolta dati su di noi, questi problemi, cioè, capiamo benissimo che si tratta di qualcosa di costruito, e quindi ci abituiamo secondo me in qualche modo a non vedere più il dato, la statistica, come qualcosa di rappresentativo, fedele della realtà, ma dobbiamo iniziare a vederci anche dei problemi. Non vuol dire che poi non dobbiamo più usarli i dati, cioè assolutamente, perché ovviamente il dato è una forma di linguaggio, una forma di comunicazione, uno strumento che ci è utile per interpretare, per vedere delle cose che altrimenti non potremmo capire, non potremmo vedere, le misurazioni, no? Appunto come cambia una popolazione.
Fare una pratica su se stessi tendenzialmente. Quindi...
No, una pratica su se stessi, secondo me è una...
Svela... Svela che cosa c'è dietro il dato, quindi come è stato, quindi esatto, è fantastico, una pratica su se stessi ti fa vedere come viene poi creato quel tuo mini dataset, e quindi sai dietro tutte le zozzerie che hai fatto, le cose e le difficoltà per tirarlo su, quello che hai omesso, quello che non hai voluto far vedere e quello che hai preso rispetto a quello che non hai preso. Questo può essere anche un modo per cercare di tirare su una nuova generazione di persone, manager, chiunque voglia, per cercare di creare dataset che siano meno razzisti, sessisti, discriminanti in genere? Che possiamo fare?
No, secondo me sì, nel senso che se noi pensiamo come si insegna matematica, geografia, scuola, si insegnano poi tutte come materie separate, no? Ma i dati non sono solo matematica, cioè il dato è parola, è linguaggio, lo troviamo all'interno della geografia, della storia, e quindi secondo me portare, no, una sorta di alfabetizzazione del dato a partire da qualsiasi grado scolare. Questa parte, secondo me, può aiutare a far crescere una generazione molto più consapevole.
E riusciremo a introdurre anche proprio io ho avuto la fortuna poco tempo fa di stare con dei ragazzi delle medie, e che loro tra l'altro già utilizzano già GPT, erano i docenti che non sapevano come utilizzarlo comunque, e riusciremo a portare questi temi non agli adulti ma proprio a persone che si stanno formando?
Ma io sono convinta, diciamo, una parte del mio lavoro è anche questa, quindi sono convinta che l'età giusta, appunto, tu hai parlato delle medie, secondo me anche le elementari, farli ragionare, no, sulle classificazioni, le categorie, tra l'altro si impara a contare proprio così, no, mettendo le cose in categorie, fargli vedere che cosa stiamo facendo con questo modo di misurare, di contare, secondo me...
Io ho una paura che i più grandi, solo chi ha voglia e volontà, e quindi è una sua condizione di esistenza, avere un grow mindset, o comunque una volontà di mettersi sempre in gioco, di conoscere cose nuove, allora sì, si può insomma, non intervenire, al termine brutto, però insomma può accogliere questa nuova visione del dato, ma ho paura che tante altre persone sono proprio su questo, sono abbastanza, come dire, solide, strutturate, è difficile andare a intaccarle. Spero non sia così, ovviamente, però ho paura che solo chi è già pronto al cambiamento lo accoglie e quindi
Questo vale, mi sa, per tutto,
Sì,
purtroppo.
accidenti.
Ma noi insisteremo, insisteremo.
Insisteremo, non molliamo. Va bene, io, Donata, non so se vuoi aggiungere qualcosa, io non ho altro da chiederti, sono...
Ti ringrazio per la chiacchierata.
Ti ringrazio tanto anch'io. Piccola cosa aggiungo, qualcuno se ha piacere vuole iscriversi per sostenere il canale, a me fa ovviamente molto piacere. E nulla, se volete dare anche un'occhiata, sto creando Ethical AI Business, un piccolo hub dove spero di imparare, di insegnare, oltre a imparare sempre nella vita, però insegnare anche un po' di Ethical AI e quindi come cercare di creare un qualcosa con l'intelligenza artificiale in maniera etica e responsabile. E Generative AI, sto cercando di creare dei corsi per questa cosa. Non mi resta che dire, Donana, grazie ancora del tuo tempo,
Grazie
disponibilità,
mille.
chiacchierata. Ti auguro un buon proseguimento di giornata. Ci sentiamo presto. Grazie a tutti e tutte. Buona giornata. Ciao ciao.
Ciao.